Benvenuti a tutti a questa nuova puntata del podcast Sala d'attesa dell'Accademia Limpedismov. Proseguiamo questa serie di incontri con i nostri colleghi che lavorano all'estero e oggi abbiamo con noi un ospite illustre, direi, vero Miriam?
Sì, è nostro piacere avere ospite con noi oggi il professor Antonio Strafella, che è professore di neurologia presso l'University of Toronto. Grazie professore per essere con noi.
Grazie per l'invito.
Ecco, noi di solito accogliamo in questa chiacchierata informale i nostri ospiti facendo una domanda comune a tutti, cioè come il nostro ospite, cioè come lei nello specifico, è finito a occuparsi di disturbi del movimento nella sua carriera? Qual è stato il percorso che l'ha condotta a interessarsi di questa branca della neurologia?
Sì, innanzitutto di nuovo grazie per l'invito, è infatti un piacere essere qui con voi. Diciamo che io mi sono laureato e specializzato all'Università di Bologna, in clinica neurologica all'Università di Bologna, all'inizio degli anni 90. E in quel periodo c'era un grosso interesse per la neurofisiologia clinica applicata ai disturbi del movimento. E praticamente quello è stato per me l'inizio della mia carriera e anche interesse nei disturbi del movimento. Era il periodo in cui iniziava pure la stimolazione transcranica e quindi c'era un grosso interesse a studiare il sistema nervoso centrale utilizzando queste tecniche di neurofisiologia. Subito dopo la specialità arrivai in Nord America e praticamente ottenni l'opportunità di andare a lavorare con il professor Peter Ashby, che allora era uno dei maggiori esperti nell'ambito della stimolazione transcranica, TMS, e iniziamo a fare questi studi di stimolazione o neuromodulation nei disturbi del movimento. Quindi quello è stato praticamente il momento di ispirazione che poi mi ha portato a interagire con altri colleghi tipo il professor Anthony Lang, dottor Andres Lozano, questo all'inizio degli anni 90, e da allora praticamente poi è iniziato il mio interesse in questo campo di disturbi del movimento. Quindi un'evoluzione un po' per caso.
Sì, professore, lei ha già fatto riferimento a questi suoi primi studi che ha effettuato nell'ambito della neurofisiologia clinica. In particolare lei si è occupato, è stato tra i primissimi a occuparsi degli effetti neurobiologici, diciamo, della stimolazione ripetitiva, con questi lavori molto importanti dell'inizio del 2000, in cui si osservava appunto che la stimolazione ripetitiva induceva un rilascio di dopamina nel cervello. Questo è stato un argomento molto importante per poi tutti gli studi che si sono susseguiti negli anni. Sarebbe interessante avere da lei un pochino quella che è stata la sua esperienza in merito.
In quel periodo ero stato assunto come postdoc o fellow in Montreal alla McGill University, all'MNI, Montreal Neurological Institute. E in quel tempo c'era l'interesse a combinare infatti la neuromodulation, che era TMS e deep brain stimulation, con il neuroimaging. Era praticamente gli studi iniziali di PET imaging associati con il neuromodulation. E praticamente con altri colleghi ci venne l'idea di provare a fare questa stimolazione all'interno dello scanner, che era praticamente una cosa molto difficile dal punto di vista tecnico, allora specialmente per tutti gli artefatti che si possono avere avendo lo stimolatore nello scanner. Quindi grazie anche a degli ingegneri che c'erano lì all'MNI, che ci aiutarono a creare uno shield per lo scanner, quindi riuscimmo a iniziare a fare questi studi qua, che praticamente dimostrarono che effettivamente stimolando la corteccia prefrontale motoria è possibile indurre il rilascio di dopamina all'interno dei gangli della base, delle basoganglia. E questo era praticamente anche sulla base di studi che erano stati fatti precedentemente di stimolazione elettrica a livello animale, preclinico, e quindi che dimostravano effettivamente un'interazione tra stimolazione elettrica e rilascio di dopamina nello striato. Quindi questo è stato semplicemente un sommario in pochi secondi di quello che invece è stato più di un anno di lavoro cercare di risolvere tutti i problemi tecnici che avevamo allora.
Sì, ha fatto quindi riferimento a questa sua esperienza, che poi peraltro ha aperto la strada a numerosi altri studi sugli effetti della stimolazione ripetitiva, per esempio nel trattamento dei disturbi sia del tono dell'umore ma anche di aspetti cognitivi e nella sua recente attività lavorato anche su questo, il ruolo e gli effetti della stimolazione ripetitiva, per esempio, nel campo dei disturbi cognitivi nel paziente con malattia di Parkinson.
Infatti, praticamente, diciamo che quegli studi iniziali hanno un po' ispirato poi gli studi successivi con non solo stimolazione cerebrale, ma anche con varie diciamo, tecniche di elaborazione dal punto di vista cognitivo, con diciamo, vari task che si potevano fare nello scanner e quindi per indurre il rilascio di dopamina nelle strutture dei gangli della base, quindi sì, è stata un po' la via iniziale, che come ho detto precedentemente, l'inizio è stato un po', diciamo, un gioco e praticamente volevamo vedere effettivamente se la stimolazione servisse a qualche cosa. E perché infatti tutti gli studi che hanno fatto precedentemente sulla stimolazione erano sempre con registrazione, soprattutto a livello animale preclinico, quindi quello è, diciamo, la prima volta che in maniera obiettiva ci si poteva vedere un rilascio di una sostanza chimica all'interno del cervello.
E poi, professore, più recentemente lei è anche stato uno dei protagonisti di studi circa i disturbi del movimento funzionale, cioè ricercare l'evidenza di anomalie a livello cerebrale tramite tecniche di imaging avanzato nei pazienti con disturbi del movimento funzionale, che sono un campo dei disturbi del movimento in continua evoluzione e per certi versi ancora misterioso. Ci può dire brevemente quali sono stati, diciamo, i risultati più interessanti in questo ambito?
Praticamente sì, qui anche nel nostro centro c'è un interessamento particolare ai disturbi funzionali del movement disorders, disordine del movimento. E praticamente si sa che obiettivamente in passato i disturbi funzionali sono sempre stati una materia in cui, diciamo, la diagnosi veniva fatta per esclusione, più che altro. E quindi, diciamo, questo era stato il ragionamento iniziale e in realtà volevamo dimostrare che ci sono anche delle alterazioni oggettive a livello cerebrale che sono responsabili di questo comportamento che alcuni pazienti manifestano con i disturbi del movimento dal punto di vista, diciamo, funzionale. Però in realtà noi in questi lavori che abbiamo fatto poi abbiamo cercato di spingere l'idea che di funzionale, il termine funzionale è un po', diciamo, non appropriato in quanto si tratta di alterazioni organiche che ci sono nel cervello e che sono responsabili di questo comportamento nei pazienti. Quindi, ovviamente, avendo l'opportunità di utilizzare vari tracciati dal punto di vista dopaminergico e serotoninergico, perché appunto la serotonina è molto importante dal punto di vista, appunto, diciamo, della depressione, apatia e disturbi di questo tipo. Quindi, avendo l'opportunità di utilizzare questi traccianti, poi abbiamo iniziato vari studi anche, per esempio, in altri aspetti del comportamento, disturbi del movimento, come che indotti da dopamina agonisti, come impulse control disorders, che sono responsabili, come sapete, di queste patologie di behavioral addiction, cioè praticamente di comportamenti anomali che non si vedono praticamente in tutti i pazienti in generale.
Sì, professore, diciamo invece per quanto riguarda il prossimo futuro, lei vede delle innovazioni, diciamo, nel suo ambito specifico di interesse, che possono avere un ampio impatto, diciamo,
Sì.
nell'ambito scientifico?
Praticamente, come sempre, diciamo, ecco, magari dandovi pure un po' di esperienza personale, infatti, come ho detto all'inizio, la mia carriera è iniziata come neurofisiologo, praticamente, e poi è evoluta nella direzione del neuroimaging. E ovviamente, nel corso degli anni ci sono sempre stati cambiamenti. Quindi adesso, praticamente, l'interesse principale che abbiamo qui in relazione soprattutto al proteinopathies, imaging delle proteine, diciamo accumuli di proteine nel cervello tipo tau, amyloid, eventualmente poi alpha-synuclein appena avremo un nuovo tracciante. Quindi sicuramente c'è l'interesse adesso a sviluppare questo tipo di imaging che è associato soprattutto al tau, alla proteina tau, per tutte le forme di Parkinson atipici, tipo
Progressive Supranuclear Palsy and Cortico-Basal Degeneration. Quindi sono tutte queste patologie che adesso c'è un interesse particolare, perché appunto abbiamo potenzialmente dei biomarkers che ci consentono di identificare queste accumuli di proteine.
Senta professore, lei è all'estero in Canada da moltissimi anni, è una delle domande che facciamo sempre ai nostri ospiti italiani che svolgono la loro attività all'estero, è quali sono i punti di forza di come è organizzata la ricerca in questo caso particolare, ovviamente nel paese, il Canada, in cui lei sì. si trova a operare da molti anni. Quali sono i punti, secondo lei, a cui potremmo magari anche ispirarci noi italiani di più per migliorare il nostro sistema?
Ok, sì, no, infatti ci sono ovviamente, come in ogni struttura, in ogni organizzazione, ci sono sempre aspetti positivi e negativi, quindi non, questo ovviamente pure per noi qui in Canada è la stessa cosa. Ovviamente il vantaggio che abbiamo qui è che il sistema è organizzato in una maniera che è più facile ottenere grant di ricerca. E quindi, anche se sono competitivi, però ovviamente a parità di competizione si possono ottenere. Quindi c'è la disponibilità di ottenere questi grant, eppure partecipando in Europa, negli Stati Uniti e anche ovviamente in Canada. Una delle debolezze principali che abbiamo qui in Canada è che, cioè, ovviamente non so se sono veramente debolezze o è il sistema organizzato in questo modo, è che ovviamente tutti i ricercatori sono sempre, c'è sempre una valutazione annuale di ogni ricercatore, quindi c'è una costante pressione che non finisce mai praticamente, anche quando si diventa full professor, come appunto, quindi è più, diciamo, senior scientist come nel mio caso, ci sono sempre diversi livelli di valutazione che bisogna superare annualmente in ordine per poter continuare, diciamo, l'attività. Quindi continuo, non so se questo è un vantaggio o uno svantaggio, perché ovviamente magari in Italia ovviamente questa costante pressione non c'è, penso, quindi ovviamente c'è sempre questa diciamo tendenza a ottenere nuovi grant, a fare nuovi studi, a pubblicare sempre più, quindi c'è sempre una che praticamente non finisce mai, inizia con quando sei un junior scientist e poi continua quando sei un senior scientist nella stessa maniera, e forse anche di più. Quindi, diciamo, queste sono cose che ovviamente sono tipiche del Nord America, eppure negli Stati Uniti è la stessa cosa. Quindi, diciamo che può essere un vantaggio e uno svantaggio allo stesso tempo, perché se uno si deve abituare a questo livello di stress costante.
E invece, professore, per quanto attiene alla parte assistenziale, a suo avviso, quali possono essere gli aspetti, diciamo, migliori del sistema canadese e viceversa, magari qualche punto di debolezza?
Quindi il nostro sistema in Canada è un sistema, diciamo, basato su imposta, diciamo, sociale, nel senso come in Italia e in Europa in generale. L'unica maggiore differenza che c'è da noi è, per esempio, che non esiste l'attività privata, per esempio. Quindi è quasi un estremo di quello che succede negli Stati Uniti, dove invece è l'opposto. No? E quindi da noi tutti i medici che appunto lavorano nell'attività sanitaria sono bene o male pagati dal sistema sanitario nazionale, e quindi da noi l'attività privata è considerata fuori legge. Quindi privata nel senso, quando dico privata intendo pagata non dallo Stato, nel senso che il cittadino non deve pagare praticamente niente, e quindi a meno che lo Stato non fornisce quell'attività, quindi il cittadino non deve pagare. Quindi, cioè, uno può avere un ambulatorio al di fuori dell'ospedale, ovviamente, però l'ambulatorio è sempre pagato diciamo dal sistema sanitario nazionale, quindi c'è un ambulatorio sul territorio che è pagato dal sistema sanitario nazionale. Quindi questo è il principio di base abbastanza, diciamo, socialistico del Canada, e quindi potrebbe essere ovviamente un vantaggio forse, perché appunto c'è maggiore stress nel migliorare il sistema servizio sanitario nazionale, quindi e questa è la maggiore differenza che c'è da noi qui in Canada rispetto, per esempio, all'Europa, penso, nell'Italia in particolare.
Eh sì, una differenza sostanziale, perché evidentemente però significa anche che il sistema sanitario forse riesce a coprire le esigenze anche di follow-up a breve termine o interventi con un certo timing che magari in altri sistemi purtroppo non si riescono a coprire con un solo sistema, e quindi parallelamente si inserisce un sistema privato che è un binario tra virgolette alternativo. Però è interessante questa differenza. A proposito di differenze, punti di forza e punti di debolezza, chiediamo sempre ai nostri ospiti dei consigli per i giovani, i nostri giovani specializzandi, dottorandi, tesisti che vogliono approcciarsi ad un periodo all'estero. Lei quando consiglierebbe di farlo, con quali così, tips, con quali consigli?
Praticamente chiunque ha finito praticamente o sta finendo la specialità e inizia ovviamente a fare il dottorato, per esempio. Quindi questo, quando inizia a fare il dottorato, potrebbe essere una buona opportunità, se hanno degli interessi particolari, a contattare il supervisor, la persona che praticamente pensano possono avere come referenza, perché da noi l'unico modo per poter arrivare in Nord America, Stati Uniti e Canada, bisogna sempre contattare in maniera specifica l'interessato, perché ovviamente l'interessato, che sarebbe il supervisore, eventualmente poi dovrebbe sponsorizzare questa persona a venire a lavorare nel laboratorio o nella struttura. Quindi ovviamente questo è l'unico modo per poter iniziare un'attività magari di ricerca in Nord America. E ovviamente considerando che poi adesso i tempi si sono allungati con le varie pratiche di immigrazione, quindi bisogna sempre pensare prima che cosa si vorrebbe fare già dai tempi della specialità praticamente.
Professore, siamo in chiusura, ma prima di congedarci volevamo fargli chiedergli qualche breve informazione su quella che può essere un po', su quali sono i suoi interessi, nel tempo libero, quando non si occupa appunto di aspetti legati alla ricerca o all'assistenza.
Ma praticamente questa è una bellissima domanda, nel senso che per voi sarà la stessa esperienza. Il problema del tempo libero è praticamente quasi irrilevante.
Non è il primo che ce lo dice.
Diciamo che la risposta media a questa domanda è a intervistati di tutto il mondo, non solo che lavorano all'estero ma anche in Italia, è: che cos'è il tempo
infatti,
libero?
Il tempo libero, specialmente poi durante la pandemia che c'ha... con questo Zoom ci ha completamente rivoluzionato la vita, nel senso che non c'è più nessuna giustificazione, dovunque parte del mondo ti trovi ti devi collegare per partecipare a un meeting, quindi il concetto di tempo libero è diventato praticamente irrilevante. Però considerando che esiste il concetto di tempo libero, ovviamente lo passo un po', provo a passarlo con la famiglia quando posso, e quindi quello è l'unico aspetto che cerco di ritagliare quando non sono costretto a collegarmi via Zoom. Quindi sicuramente sì, la famiglia, oppure andare a passare un po' di tempo qui. Sapete benissimo che in Canada, per esempio, se uno le piace la natura, c'è tantissima natura immensa, e quindi con la possibilità di vedere un sacco di animali selvagici, includendo orsi e cose del genere. Quindi sicuramente quello è l'aspetto principale, andando pure in canoa, sul lago, queste cose qua. Quindi quello è un aspetto che a me piace molto, ovviamente è sempre molto difficile ritagliare del tempo per queste attività qua.
Va bene, professore, allora siamo in chiusura, grazie per questa chiacchierata, ci ha fatto molto piacere anche confrontare un po' i sistemi italiani, quello canadese, perché è davvero interessante vedere come alcune differenze non sarebbero pensabili se non appunto chiedendo chi direttamente le vive nella quotidianità, quali sono e come funzionano. Quindi grazie per il suo tempo, per aver condiviso questa chiacchierata con noi, e speriamo di incontrarci presto, magari in Italia, se torna qualche volta.
E anzi, penso che ci incontreremo alla LIMP a novembre.
A Napoli,
perché infatti verrò a fare una presentazione, quindi ci vediamo lì.
Siamo molto contenti di questo, grazie.
Ok, parliamo di persone.
Arrivederci, grazie.
Ciao.
Arrivederci.